Dal libro di Giobbe. Il Signore prese dire a Giobbe in mezzo a un uragano: da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra con i lembi e ne scuota via i malvagi ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare, nel fondo dell'abisso, e tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte, e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo, qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini, e sappi insegnare loro la via di casa. Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, due volte ho parlato ma non continuerò. Parola di Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là sei tu. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Sei tu che hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Alleluia! 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 Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver imposto le mani ai bambini, Gesù se ne partì e durante il cammino un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Ed egli rispose: Ma perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? E Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Rispose: ho sempre osservato queste cose, che cosa mi manca ancora? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dammi ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, perché aveva molte ricchezze. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: In verità, io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cuna di un mago che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e dissero: «Ma Signore, chi si potrà dunque salvare?» E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Parola del Signore. Allora, eccoci alla seconda parte, come dicevamo ieri, che Matteo considera e che era stata intervallata proprio dalla figura dei bambini, no? Testo di ieri. La prima parte era il tema della durezza del cuore, l'invito di Gesù alla purezza del cuore. Adesso, stamattina, un altro tema che però va nella stessa direzione. Infatti, proviamo a capire bene che cosa è successo. È interessante innanzitutto la domanda e quindi la prima risposta di Gesù. Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna, per ottenere la vita eterna? E Gesù puntualizza: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. È importante questa risposta. Perché? Perché è divisa in due parti. La prima parte considera il ciò che è buono. La seconda parte considera il buono. Uno solo è buono. Ma dentro a questa risposta ci sta un grande orizzonte. Che cos'è questo ciò che è buono? Perché mi interroghi su ciò che è buono? Allora, il ciò che è buono ci riporta ovviamente alla mentalità corrente, che è la mentalità farisaica. Ricordate sempre il riferimento alla parabola riportataci da Luca. Signore, io faccio, cioè ciò che è buono. Io faccio tutto ciò che è buono, no? Ma questo ciò che è buono, alla fine che cos'è? Alla fine è il fare qualcosa per ottenere la ricompensa. Il fariseo lo dirà, no? Tu mi devi giustificare perché io faccio ciò che è buono. Ma il ciò che è buono ci riporta all'osservanza della legge. Quindi, siccome io osservo la legge, faccio tutto quello che è buono. Infatti, anche stamattina viene sottolineato: ho sempre osservato tutte queste cose. Quindi, sin dalla mia giovinezza ho osservato queste cose. Perciò, allora, io ho fatto tutto quello che è buono. Faccio ciò che è buono. Ma il punto sta qui. Che quel tale dice a Gesù: visto che tu sei il maestro, ecco che va a toccare il magistero di Gesù. Tu sei il maestro. Perciò è a te che chiedo: cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Dimmi ciò che è buono, insegnamelo. E facendo così, però, quel tale fa una lettura del magistero di Gesù ancora in conformità al magistero dei farisei e degli scribi, i quali insegnano ciò che è buono. Quindi Gesù dice, perché mi interroghi su ciò che è buono? Io, il mio magistero, non è dirvi ciò che è buono, perché il ciò che è buono fa parte già dell'insegnamento dato dai comandamenti, ma dato dalla legge. Ma quell'insegnamento di ciò che è buono non può salvare, non può garantire la vita, l'eternità, la vita eterna. Perché quello che è stato il ciò che è buono doveva essere una preparazione a entrare nel rapporto con l'unico che è buono. Perché se anche tu hai fatto tutto ciò che è buono, ma non sei riuscito a entrare nel rapporto con colui che è buono, quello che hai fatto non serve a niente. E Paolo lo dirà, la legge non porta la salvezza. Allora ecco il passaggio seguente. Il mio magistero non è un magistero che è fatto per insegnarvi ciò che è buono, ma il mio magistero adesso è un altro. Il mio magistero è darvi la conoscenza di colui che è buono, perché la vita eterna non è il risultato di un premio, di un merito conquistato col fare ciò che è buono. Ma la vita eterna è il godimento dello stare con l'unico buono. E io sono venuto per questo. Sono venuto per insegnarvi come stare con l'unico buono. E allora questo unico buono, noi sappiamo, è il godimento dello stare con Dio. Perciò, dice Gesù, io sono venuto per insegnarvi come godere la presenza di Dio, lo stare con Dio. E allora, passaggio seguente. Ma Gesù, com'è che tu ci insegni a stare con l'unico buono? Qual è la strada? E qui Gesù fa fare il passaggio anche a questo tale, ovviamente, no? E gli dice, ma se tu mi chiedi ciò che è buono, e ciò che è buono sono i comandamenti: non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, non testimoniare il falso, lo fai già ciò che è buono. Però vedi, questo ciò che è buono che tu fai, vedi che non ti dà pienezza? Vedi che non ti dà sicurezza? Vedi che sei ancora venuto a dirmi come faccio a ottenere la vita eterna? Vuol dire che dentro di te non c'è la sicurezza di poter ottenere la vita eterna. Quindi vuol dire che dentro di te non godi ancora del rapporto con Dio. Dentro di te non c'è la vita di Dio. Perché sei ancora nel dubbio, cosa devo fare per raggiungere la vita eterna, no? È come se tu ti dovessi ancora riempire di qualcosa per poter avere la certezza di essere con Dio. Invece, io ti do un'altra indicazione. Se vuoi avere questa pienezza, questa vita eterna, devi fare un salto. E il salto qual è? E va, vendi tutto quello, e poi vieni e seguimi. Allora, il vieni e seguimi è la strada che ti permette di godere il rapporto con l'unico buono. Finalmente raggiungi la pienezza, perché entri nella conoscenza, e entrando nella conoscenza stabilisci un rapporto di comunione. Sei in comunione con Dio, è la tua pienezza. E qui ovviamente si ripete quello che avevamo già sentito nel capitolo precedente, il capitolo 16, se ricordate, no? Sulla finale, com'era? La finale era questa, no? Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. E qui, in altre parole, lo ripete, va, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Però qui introduce appunto un altro particolare. La proposta di sequela stamattina a questo tale va a puntualizzare il tema della ricchezza come ostacolo alla sequela. Infatti, se ne andò triste. L'ostacolo alla sequela è la ricchezza. Però andiamo a capire bene di quale ricchezza parliamo e di cosa vuol dire va vendi tutto quello che hai, eccetera, no? Quale ricchezza? È evidente che qui per farcelo capire, Matteo usa quell'espressione, no? Quando appunto dice se ne andò triste poiché aveva molte ricchezze. Ma questo è un modo di dire. Molte ricchezze, che cosa vuol dire? Cosa intende dire Matteo? Intende sottolineare una verità profonda. La ricchezza non è misurabile sulla quantità delle cose che hai, ma la ricchezza di cui si parla è proprio lo spirito della ricchezza, quello che ti sospinge continuamente al possedere. Infatti, la domanda è che cosa devo fare per ottenere, quindi anche la vita eterna diventa un bene da possedere. Come faccio a possedere la vita eterna, a ottenere la vita eterna? Perciò lo spirito della ricchezza è quello che anima dentro di noi l'animo del possedere. Questo spirito è uno spirito purtroppo che è di tutti. Infatti, avete sentito la considerazione degli apostoli a seguito del commento che Gesù fa, no? Quando dice: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Non contento, Gesù dice: ma ve lo ripeto. È più facile che un cammello entri. La considerazione degli apostoli è molto indicativa, perché dicono gli apostoli, costernati, quindi spaventati da questa affermazione, no? Perché è un'affermazione che praticamente non dà speranza. Infatti, chi si potrà salvare? Come dire, maestro, ma ti rendi conto che tutti noi siamo soggetti alla ricchezza? Tutti gli uomini. È qui che ci dice che il tema della ricchezza trattato non è la ricchezza intesa con i beni posseduti, ma è proprio questo spirito che alimenta la vita dell'uomo, cioè spinge l'uomo al senso del possedere. Perché il possedere è come se ti desse sicurezza. E la ricchezza che cos'è? È la ricerca di sicurezza. Però la ricerca di sicurezza dettata dal possedere è proprio quella che ti allontana da quello che dovrebbe essere la vera pienezza. È quello che costruisce in te il senso della ricchezza. Perciò ecco che gli apostoli sono molto realisti, eh? Chi si potrà salvare? Tutti noi siamo soggetti a questa grande tentazione, la tentazione del possedere, perché ci sembra che se possediamo diamo sicurezza alla nostra vita. Quindi quel possedere è proprio ciò che anima l'agire degli uomini in generale. E quindi anche il rapporto con Dio, se è vissuto con questa logica, il rapporto con Dio diventa un qualcosa che devi possedere. Devi conquistare, perché tu hai bisogno di avere anche qui un qualcosa che ti dia sicurezza, ma perché? Perché l'hai fatto tuo, possedere. Come devo fare? Per ottenere. Sentite il tema del possedere, eh? Che non è una condanna, eh? È solamente un insegnamento quello che Gesù sta dicendo. Stati attenti che questa forza del possedere è quella che davvero è nel cuore degli uomini e allontana gli uomini dalla possibilità di essere nella verità. Quindi state molto attenti, dice Gesù, perché quando qui dice, no, ve lo ripeto, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, e mette in guardia i suoi apostoli. Infatti sono tutti costernati. Che cosa ci stai dicendo, Gesù? Ma non sai che noi siamo soggetti a questa ricchezza, a questo spirito del possedere? Ecco allora, questa ricchezza che deve essere però, prima di tutto, riconosciuta e poi sconfitta. La nostra battaglia contro lo spirito del possedere. Allora si giustifica quello che Gesù chiede: va, vendi tutto quello che hai. Ma cosa vuol dire quel vendere quello che hai? Vuol dire, allora adesso, se veramente tu vuoi raggiungere colui che è buono, quindi la vita eterna, perché la vita eterna è raggiungere proprio la comunione totale con Dio, va, vendi quello che hai. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto così: combatti contro lo spirito del possedere. Non lasciarti prendere da questo spirito. E Matteo questo ce l'aveva già consegnato, questo tema, quando ci aveva riportato, se ricordate, nei capitoli 5, 6, 7, l'insegnamento di Gesù ai suoi apostoli. L'aveva messo già in guardia, quando appunto diceva ai suoi apostoli: attenti a non farvi prendere dallo spirito del possedere. Perché come facciamo a capire se veramente noi siamo guidati dallo spirito del possedere? Gesù dice: lo capite da una cosa molto importante, l'affanno. E infatti l'insegnamento che cos'era? Non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. Perché al fondo che cosa ci sta? Ci sta questo: l'affanno è generato dallo spirito del possedere. Perché? Perché il possedere ti affanna fin quando non ce l'hai. Però se ti affanni, vuol dire che tu stai agendo ancora per te stesso. Non hai ancora venduto tutto. Sei ancora ancorato a cercare ciò che ti dà pienezza. E allora ecco, il combattimento contro il possedere è davvero fondamentale per capire la via che ti permette di stare in comunione con Dio. Perché allora se tu togli da te stesso, no, questo potere del possedere, sei pronto a fare. Sei pronto a capire che invece ciò che dà pienezza alla tua vita non è niente di ciò che ti sta attorno, ma è solamente la presenza di Dio. Allora cerchi Dio. Non chiederai più ciò che è buono, ma dirai: come faccio a essere in comunione con colui che è buono? Come faccio a sentire in me la pienezza di Dio? Cominci a cercare Dio. Ma cerchi Dio perché? Perché hai capito una cosa, che la tua vita trova pienezza solamente in Lui. E allora crolla tutto quello che può essere quell'impianto costruito dalla tentazione del possedere. Infatti, il vendere tutto quello che hai vuol dire così. Vuol dire che in te il possedere non ha più terreno. Gli hai tolto tutto, perché adesso a te non interessa più possedere. Perché tu hai capito che chi dà pienezza alla tua vita è solamente lo stare con Dio, la comunione con Dio. Ed è, di nuovo, lo mettiamo qui anche stamattina, è quell'elemento che è ben descritto dal famoso Salmo, no? Ricordate? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Ma sentite bene, il quando vedrò il suo volto che cosa contiene? Contiene proprio questo continuo travaglio, no? Che nella mia vita cerco solo Lui, perché ho capito che solo in Lui è la pienezza della mia vita. L'anima mia ha sete del Dio vivente, solo Lui. Ecco allora, questo è il modo per sconfiggere in noi quella forza incredibile che è la forza del possedere, quella che appunto ci orienta alla ricchezza. Perché poi che cos'è alla fine la ricchezza? Se dovessimo analizzare bene, che cos'è la ricchezza? La ricchezza è quello che tu possiedi. Quindi la ricchezza è il risultato della tua attività del possedere. Con più hai, con più ti senti ricco. Infatti, vi ricordate la terza tentazione secondo Matteo, anzi la seconda, no la terza, secondo Matteo è la tentazione terza, quando Gesù viene portato sulla montagna e il diavolo mostra a Gesù i regni e i beni di questo mondo. Io te li darò. Che cos'è questa tentazione? È stimolare nell'uomo il senso del possedere come condizione per sentirti sicuro. I regni e i beni sono una sicurezza. Te li darò se tu mi adorerai. Però la tentazione che cos'è? È stimolare nell'uomo il possedere. Sono tuoi, sarai forte, avrai potere, sarai ricco. Ma sei ricco non perché hai tanti regni, non perché hai tanti beni, ma perché li possiedi. Perché la ricchezza è proprio questo risultato. Chi è il vero ricco? Chi ha il senso del possedere. E questo è il ricco che non può entrare nel regno dei cieli. Perché l'avere le cose, l'abbiamo detto tante volte, l'avere anche le cose di questo mondo non necessariamente sono una ricchezza intesa così, perché ripeto, la settimana scorsa, anzi anche stamattina, stiamo continuando il tema di Giobbe, ma la settimana scorsa, all'inizio della settimana, l'abbiamo inquadrato Giobbe, no? Giobbe era un uomo ricco, aveva tutto, però non era la ricchezza del possedere. Infatti Giobbe dice: il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, è dono suo. Perciò non è la ricchezza intesa come le cose, quella che ci ostacola, ma è la ricchezza nata dal possedere, perché ciò che ci ostacola è il possedere. E quando Gesù dice vendi quello che hai, vuol dire liberati dal possedere. E allora ecco, solamente se fai questo potrai godere la comunione con l'unico buono, quello che ti dà veramente pienezza. E infatti Gesù lo aveva ripetuto in quell'altro insegnamento, no? Perché? Perché cercate prima il regno di Dio. Lui è la pienezza, colui che è buono. Cercate prima Lui. E se cercate Lui, tutto il resto vi sarà dato. Perché il Padre, prima ancora che voi lo chiediate, sa di che cosa avete bisogno. Incredibile. E questo è il senso dell'aver tolto da noi la forza del possedere. Perché? Perché tanto ci fidiamo di Lui. Quello che dobbiamo custodire gelosamente è il rapporto con Lui. Quello che dobbiamo cercare di non perdere è il rapporto con Lui. Perché se c'è Lui, siamo sicuri che non ci mancherà niente. E allora, in questo modo, tu sconfiggi lo spirito del possedere. Quello spirito che le lettere apostoliche chiamano la bramosia. È la stessa cosa. È lo spirito del possedere. Ricordate quando Giacomo analizza questo spirito e dice: la bramosia cosa fa? La bramosia insinua continuamente il desiderio di avere, avere, avere. E poi dice Giacomo: addirittura questo spirito del possedere, se non ottiene, fa guerra pur di ottenere. Terribile questo spirito, ma tanto lo vediamo. Infatti gli apostoli restano scosternati quando dicono: ma come si fa a liberarci da questo spirito? Ma tutti gli uomini sono soggetti a questo spirito. Ma maestro, ma guardate in giro, chi è che è senza questo spirito? Chi si potrà salvare? Ecco allora, invece L'invito di stamattina è proprio questo. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo combattere, non tanto contro le ricchezze, anche questo buonismo, no? È della ricchezza intesa come semplicemente le cose che si hanno. Ma le cose che si hanno possono essere un dono che il Signore ti fa. Perché devi disprezzarlo? La vera ricchezza non sta in quello che hai, sta nell'avere con lo spirito del possedere. Questa è la ricchezza vera, intesa come la ricchezza che ti porta lontano da Dio. Ti chiude il cuore, ma non sono le cose, non sono le cose. Perché voi lo sapete bene, non c'è niente che dall'esterno può rendere impuro l'uomo, eh? Quindi non sono le cose che stabiliscono che tu sei ricco, ma è questo spirito del possedere, quello che ti chiude, quello che ti distrugge, quello che non ti permette di entrare nella comunione con colui che è buono. Ecco, allora, adesso l'insegnamento è molto chiaro. I discepoli si sentono dire da Gesù questo. È vero, dice Gesù, è impossibile agli uomini, certo che è impossibile, ma dice, ma a Dio tutto è possibile. Cosa vuol dire questo? Non è che Gesù venga a dire ai discepoli che la liberazione del possedere è qualcosa che avviene così miracolosamente, no? Cioè, la liberazione del possedere non è una liberazione miracolosa. Ma no, dice Gesù, no? Cosa vuol dire che a Dio però tutto è possibile? Gesù si riferisce ancora una volta all'intelletto e alla volontà dell'uomo. Perché Gesù dice, è vero, finché l'uomo pensa a se stesso, è chiaro che è impossibile che si liberi dal possedere. Perché finché pensi a te stesso e offri l'opportunità allo spirito del possedere di agire sempre di più. Perché? Perché quello spirito lì ti incanta, perché quello spirito lì ti dà una certa prospettiva di soddisfazione di te stesso. Quindi, se la tua intelligenza continua a pensare che devi preoccuparti di te stesso, tu non ti libererai mai. È vero, dice Gesù, è impossibile agli uomini, certo. Ma cosa vuol dire che è possibile a Dio? Quando la tua intelligenza capisce e dice, ah, ho capito, io devo cercare prima di tutto Lui, perché in Lui io godrò la pienezza di ogni bene. Allora la tua decisione a cercare Lui, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente. Se fai questo, allora spegni in te lo spirito del possedere. Allora, vedete, nulla è impossibile a Dio. Ma in questo senso, che quando l'uomo finalmente si convince che deve cercare al di sotto di ogni cosa Lui, e non le cose, ma Lui, e devi cercare Lui, perché? Perché Lui è la pienezza della tua vita, allora in te avviene questo, la sconfitta del possedere. Ti liberi. Ma se veramente cerchi Lui, come fai a dire che veramente lo hai trovato? E appunto Matteo ci dice, la prova che tu lo hai trovato, cioè che veramente desideri Lui, la prova che veramente tu hai capito che solo in Lui è la pienezza, quale sarà? L'obbedienza a Gesù. Segui Gesù. Infatti, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Ma siccome in te c'è ancora il senso del possedere, non puoi seguire Gesù, perché Gesù non ti dà niente, ti porta solamente alla comunione con Dio. Poi capisci che se stai con Dio non ti manca niente. Però l'obiettivo non è l'avere, è lo stare. Se stai con Dio non ti mancherà niente. E Gesù è venuto a insegnare questo, non ciò che è buono, ma è venuto a dirti la strada per godere lo stare con Dio, perché quella è la fonte di ogni bene, non ti mancherà niente. Però tu devi imparare a vendere tutto quello che hai, cioè liberati da questa grande tentazione del possedere, quasi che il possedere sia come una custodia della tua vita, no? Come una difesa della tua vita. Liberati da questo spirito, abbandonati, non affannarti, né per quello che mangerai, né per quello che berrai, né per quello che vestirai, né per il tuo domani, per niente. Fidati, fidati, perché in lui c'è tutto. E così a conclusione penso che sia da capire in questo modo anche il testo della prima lettura di stamattina, no? Quando appunto il Signore prese a dire a Giobbe, no? Quella domanda interessante, ma da quando vivi? Hai mai comandato al mattino? Hai assegnato tu il posto all'aurora? Perché afferri la terra per i lembi, ne scuoti i malvagi? E avanti tutte queste domande, no? Che cosa vogliono dire queste domande? In altre parole, il testo di Giobbe ci sta dicendo, che cos'è che spinge Giobbe ad avere questa fiducia nel Signore? Che spinge Giobbe a dire il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto? Ma dove prende forza? Come fa a dirlo? E stamattina appunto ci danno la risposta. Perché in Giobbe c'è una convinzione che tutto quello che esiste, tutto quello che c'è, tutto quello che fa parte del nostro stare nel mondo è solamente opera di Dio. Ed è importante perché alla fine Giobbe è bellissimo, perché alla finale di stamattina, no? Ecco, non conto niente. Che cosa ti posso rispondere, Signore? Mi metto la mano sulla bocca. Se ho parlato una volta, non replicherò. Se ho parlato due volte, non continuerò. Che cosa vuol dire questo? È il travaglio interiore di Giobbe, no? Che dice, quello che mi sta attorno mi sta tentando, come dire, sta cercando di alimentare in me quello spirito del possedere che mi fa sentire Dio mio nemico, perché mi toglie quello che io ho. Però io dentro voglio conservare quella convinzione che questa forza deve essere sconfitta. E come faccio a sconfiggerla, dice Giobbe? La sconfiggo perché? Perché in me ho una certezza che tutto dipende solo da lui. E il mio dubbio, che è insinuato da quella tentazione, deve uscire dalla mia vita. Infatti mi metto la mano sulla bocca, che è l'atteggiamento di chi dice non voglio dar retta a questa tentazione che mi spinge verso il possedere e quindi mi spinge verso la sfiducia nel Signore, perché mi ha tolto tutto quello che avevo. Ma non è lui che è stato a toglierlo, perché lui è principio di ogni cosa. Certo, tu lo sai, perché dice, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Quindi tu sai benissimo che da me dipende tutto. Questo è il significato, no? Ed è la forza di Giobbe, la forza con la quale Giobbe dice allora. È chiaro che io non mi affanno, perché so che lui è il principio di tutto, io non devo perdere lui, perché se perdo lui tutto è finito. Ma se io ho lui, anche se le cose finiscono, ho la certezza di continuare a esserci, perché lui è fonte di ogni vita. Infatti, io non conto niente, però ho fiducia solo di te. Ecco allora che cosa vuol dire vendere tutto, eh? Vuol dire arrivare a questa dimensione interiore. Io non mi lascio più prendere dalla spinta al possedere, quasi che quel possedere mi dà sicurezza, perché la mia sicurezza è solamente lì. Io non voglio perdere solamente lui. Lui, il buono, non ciò che è buono. E per fare questo io devo essere unito strettamente a Gesù, sì, lo devo seguire. E l'obbedienza al Vangelo di Gesù mi permette di stabilire con Dio questo rapporto di totale comunione. Ora, stamattina noi abbiamo questa grazia di poter stabilire concretamente con Gesù questo rapporto che ci permette di essere sicuri di stare con Dio. Gesù è il Maestro che ci fa conoscere colui che è buono. È il Maestro che ci insegna come fare a stabilire questo rapporto di comunione con colui che è buono, cioè con la pienezza della nostra vita. E stamattina Gesù ci riconsegna questo insegnamento in un modo molto concreto, perché nella comunione Gesù entra ancora in noi, entra proprio a darci questa certezza, lo stare in comunione con Dio. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore Gesù e con l'atteggiamento di chi è riconoscente e di chi è in atteggiamento di ringraziamento, eleviamo la nostra preghiera dicendo: Signore, ti riconosciamo davvero come il nostro Messia, colui che ci dà la certezza dello stare in comunione con Dio, colui che è buono. E allora diciamo questa mattina con la preghiera numero 1.